non è potuto venire, l'abbiamo ricordato comunque nella preghiera, perché è il problema della mamma, che è mancata poi. Ecco.
Sì. Grazie.
Poi, volti nuovo, allora, Donofrio, non so, Anna, che viene da Zugo, ecco. Allora,
Maria,
che vi... da Zurigo, va bene, allora benvenuta.
Sono entrate le Marie.
Da Zurigo, dunque. Marie, dunque, quanti siete Marie? Una, due, tre.
Dunque. No, tu sei Chantal.
Maria Chantal.
Va bene.
Antonietta ce n'è una sola, va bene. Due Angele, ecco, va bene.
Due Patrizie.
Tre Angeli.
Due.
Insomma, al primo posto ci sto io, Fabio ce n'è uno solo, basta.
Ma non... ci sono stati anche altri Fabio. Sì,
me ne vado allora.
Allora, semplicemente facciamo così, cioè vi distribuisco, così l'avete sotto gli occhi, la lista. Sarà, non so se sia l'ultima, comunque è di sicuro la penultima, perché Anna non è iscritta, non figura. Ecco. Allora.
Sì. Ce l'hai tu già?
Sì.
Io una non viene, la sogliamo perché si è presa tardi.
Ah, d'accordo.
Ho detto che viene più tardi e dice no, ormai non è.
Ah, peccato, poteva venire un po' più tardi. Dunque, abbiamo che una signora che ha sposato un italiano ma è greca. Allora, Giovanni, eccolo qua. Giovanni. Maria, eccola là. Una prima Maria. Olga, eccola lì. Antonietta, allora, ecco con piacere. Angela, dove, ecco un'altra Angela. Nicola, dove sei?
No, ce ne sono due.
Carnevale. Poi Patrizia, dove sei Patrizia? Ecco, sei là? Una Patrizia, uno. Luigi aveva detto che non poteva venire, che aveva un impegno, dunque Luigi non c'è. Maria Darold, una bellunese questa qua, eh?
Mio marito, sì.
D'accordo.
Originario,
sì, perché quindi siccome sono vicino, quindi i nomi. Ecco. E poi Giorgia, ecco, è qui. Nicoletta, dove sei Nicoletta? Là? Nicoletta. Giuseppina, ecco, sei qui. Giuseppina Romina.
Allora,
neanche l'altra volta, non so. Quindi qui, ecco, Franchina.
Non c'è.
Non c'è.
Problemi.
Punto. Sì, allora c'è. Sì. Dunque il problema è un po' col marito che è stato perso. Dunque. Maria Chantal, l'abbiamo già detta. Rocco. Eccola. Rocco.
Posso dire il mio email è sbagliato completamente?
Ah sì.
Questo è perché è Rocco, non.
No, Rocco. Ecco.
E poi la con K con la A alla fine.
D'accordo, allora bene da segnalare. Dal momento che dobbiamo rifarli.
Ah, è da conca.
Poi Angela, sei qua. Un nome svizzero però tipicamente italiano perché è emigrato, ma chi? Tuo nonno?
Il bisnonno di mio marito era di Berna.
Il bisnonno?
Che è andato a Lecce, poi da Lecce è venuto a
Napoli. D'accordo. Ecco, va bene. Marco. Non sono ancora arrivato. Marco non c'era l'altra volta?
No.
Neanche Flavia. D'accordo. Giuseppe, chi sei? Nicola, allora, è qua. Nicola, è come, siete due insieme Nicola, i due Nicola, dove siete? Nicola e Nicola. tua moglie ha fatto, sì, ha fatto il corso, sì, e Carmelina, tua moglie, ha fatto anche lei il corso, l'ultimo.
Allora, mia moglie è Carmela, sua moglie è Carmela.
Nicola.
No.
Siamo in broglio, ci fa un'idea.
Piccini, allora, Panaiota ci ha detto che non può venire, Maurizio è qui, Sandro è in viaggio di nozze, come ha detto. Fabio?
Qua.
Fabio, sei qua? Patrizia, sei dove sei? Qua ti cerco. Rizzo Maria, dunque, la signora Rizzo Maria non può venire ancora questa volta, si è scusata, ci raggiungerà. E allora, per esclusione, Salvatore.
Dovrei essere.
Per esclusione. Allora, benvenuto, Salvatore. Allora, c'è un'altra persona nuova qui tra di noi. Allora. Fratello e fratello Marcel Dürer, è un fratello cappuccino. Lui,
svizzero pure.
Allora, siccome lavoriamo insieme, dunque, ed è puro svizzero, perché lui dice che il vostro zurighese, la Christoph Blocher, è uno straniero, perché lui può vantare di una papà e mamma del Nidwaldo. Io sono un puro svizzero, ma comunque non impedisce questo di essere un uomo universale. Abbiamo studiato un po' insieme a Friburgo, poi lui è andato anche a Roma, ha fatto il biblico, è un biblista, è un fratello cappuccino, cioè non è prete, rimane, è religioso cappuccino, come i suoi confratelli, vedete accanto, sapete che oggi non potremo raggiungere le camere dai corridoi, dobbiamo uscire e fare il giro, e vedete che in fondo al parcheggio c'è una chiesa, ecco, quello è il convento dei cappuccini, ecco, sono due, ecco, i cappuccini che sono in molte località. Lui abita con la comunità a Saint-Maurice, nella Svizzera. Non Saint-Moritz, Saint-Maurice, cioè vallese. Lavora da tanto tempo al Centro Cattolico Romando di Formazione Permanente, lavoriamo insieme, io poco tempo, lui lavora di più, cioè come quantità di tempo, è un biblista, e allora gli ho detto, hai fatto gli studi a Roma, quindi un po' di italiano lo mastichi, e ha detto vieni nel momento accompagnarci questo. Avremo il vantaggio questo di che, non essendo di lingua madre italiana, avrà un linguaggio semplice, poi intanto gli mancherà la parola, lo aiuteremo, eccetera, magari con o il francese o col tedesco o sino con le mani. Ecco, va bene, allora imparerete un po' a conoscerlo, e senz'altro ad apprezzarlo, questo qua non c'è problema. Prima di cominciare però vorrei darvi due cosette di cui abbiamo parlato l'altra volta, abbiamo parlato della storia che non corrisponde la storia biblica con la storia che possiamo ricostruire con gli strumenti moderni, e vi parlavo così di alcuni documenti molto vecchi, e sono le steli, le stele, cioè dei documenti che parlano in qualche modo di Israele, avete qui, quindi ve li passo. Un altro elemento che mi sembra interessante darvi è, ho passato allo scanner un capitoletto, La verità della scrittura. Sapete che il Concilio Vaticano II ha elaborato e ha promulgato un documento importante sulla divina rivelazione, Dei Verbum, un documento che è molto importante e senz'altro un passo importante nel cammino della ricerca biblica. Sì.
Ha detto Don Giuseppe se può avere anche lui i testi che dai quale parte.
Ecco. Io ce l'ho. Cioè, Don Giuseppe è un giovane che sta facendo l'università a Lucerna. Allora, da dove io darò. Allora, qua vi do sulla verità della Bibbia. Questo documento è interessante perché precisa che genere di verità la Bibbia ci dà. Non cerchiamo una verità storica nella Bibbia, non cerchiamola, però una verità esistenziale, una verità di salvezza. Avete questo commento di, allora non ho segnato l'autore, è Maggioni, Bruno Maggioni. D'accordo.
Come si chiama?
Bruno Maggioni. È un biblista. Penso, allora, non so se l'abbiate.
Maggioni o Maggioni?
Maggioni, 2 G-I-O-N-I. Un documento che vi avevo dato l'ultima volta, che forse alcuni l'avranno anche dimenticato.
Dobbiamo tirarlo fuori?
No, ma ci sono alcuni che non ce l'hanno forse. Non so se l'avete ricevuto questo.
Sì, sì.
Questo documento, chi non c'era, ce l'ha?
Io no.
Allora, comunque,
come ci si può essere la verità?
Noi pian piano scopriremo. No, veramente, perché il primo corso che abbiamo fatto.
Ci avete girato in bocca.
Mario ci spiega molto bene anche come funziona. Innanzitutto abbiamo imparato a leggere, come cercare i capitoli sulla Bibbia, che io non lo sapevo proprio. E poi ci ha spiegato un po' il corso della storia, che non è colpa, cioè.
Va bene.
Insomma, apprendi molto.
E aspetta che trovo il testo. Quale testo lavori adesso?
Adesso faccio un'introduzione.
Introduzione?
Sì. Dico qualcosa e poi dopo.
Sì.
Questo. Non lo so più.
Allora.
Sono dopo il canale. Come si fa di canale?
Come?
Come si fa di canale?
Lenza. Usare la lenza per la pesca.
Lenza per la pesca, sì.
Vabbè. Allora.
Vedete, ho già il problema di traduzione. Va bene, io faccio una piccola introduzione. Cioè, ho studiato a Roma, però sono tornato da Roma nel 78, dunque il problema è che la mia lingua, devo talvolta cercare le parole. Allora, vorrei fare una piccola introduzione al Pentateuco, perché questo è l'argomento che dobbiamo lavorare fino a domani con Mario. Però per un biblista c'è sempre il problema: dare pesce o lanza per pescare. No, va bene? Dunque, come sono nella formazione continua dei sacerdoti, diaconi e laici che lavorano nella chiesa nella Svizzera Olanda, allora io ho sempre l'idea di dare qualche lancio alla pesca. Allora vorrei proporvi una prima che mi pare molto interessante, prima di andare nella cosa della Bibbia. Cioè il senso, quando si cerca il senso, senso di un testo, senso qualche cosa, buono, catastrofale. Per trovare il senso, cioè la Bibbia si legge, si vive nella comunità. Dunque la comunità è il primo polo, dove la comunità ha la sua pratica, le pratiche, una saggezza, per fare, per mettere nella vita il testo. Per esempio, non so, nella liturgia si dice non sono degno, eh? questo è un testo della Bibbia, no? che è proprio nella liturgia. E questo dà un senso, tutto falso, però è un senso nella liturgia, è tutto falso. Perché se si legge il testo non è proprio così. Va bene. Però questo è molto interessante, perché si può dire, ma perché leggere il testo se la comunità ha già un senso, no? Un senso che vive, no? fa delle cose, non so, ha letto il Samaritano, fanno l'ospedale, nell'ospedale si vive con la gente, con i malati, no? Per la malattia. Però lì sopra c'è un testo, può essere la Bibbia, va bene, però anche abbiamo sentito Vaticano II, no? Perché? E avendo un testo sopra la comunità, questo è una referenza, no? per la comunità, qualcosa che è esterna alla comunità, un testo che dice alla comunità come essere cristiano, come vivere. Per questo bisogna avere esperti, no? Perché un esperto può dire, ma servire diaconei, per esempio in diaconei in greco, non è mettere i piatti sulla tavola, no? Essere mediatore, essere qualcuno che mostra chi è il re, no? Dunque ha tutto un altro senso. E come biblista abbiamo sempre dei problemi, per esempio, non so, donne, siate sottomessi, va bene? No, si legge nel testo che non c'è l'imperativo. Essendo sottomessi gli uni agli altri, come nella cultura, le donne al marito, eccetera, e poi viene l'imperativo, amate. Questo è detto ai mariti, non alle donne. Però, sentendo questo nella liturgia, cioè, non so, cioè, c'è una cosa di moralismo, io direi. Sono dei. E poi c'è anche il problema dell'attualità. Cioè, pas comment dire.
Attualità,
va bene, qualcosa del genere. Che questo cambia il senso. Il senso è tra queste tre istanze, no? Perché io direi che questa lanza è molto interessante, perché la pratica può cambiare. L'attualità, per esempio, siamo adesso nel nord-ovest dell'Europa, la Chiesa si trova, il mondo si trova in una situazione di non cristianità, non essere più cristianità, questa è una situazione nuova, no? Dunque, vivendo questo, dobbiamo leggere altri testi, forse, o leggere in un altro modo i testi che noi conosciamo, no? E poi la comunità ha la sua pratica, ha la sua saggezza di fare questo. Però io direi qualcosa, non molto, cioè, cerco di dire qualcosa. Dal Concilio di Trenta fino al Vaticano II, no? c'è stato sempre la stessa pastorale su un principio molto importante: la gente non crede perché non sa. Beh, questo principio, la gente non crede perché non sa, dunque si deve insegnare la gente. Allora i gesuiti, quelli che stanno in alto, cappuccini, credono terroristi alla campagna, Abbiamo fatto questo, no? E poi si insegna, si, la gente normalmente si va ai sacramenti e poi alla salvezza, così, no? Arriva al Vaticano II, no? Secondo, Vaticano II, che dice, ah, la Chiesa non è soltanto una riferenza a Gesù, si deve mettere la Trinità, avere una Chiesa di comunione. Dunque, avere una, come si dice, delle comunità che vivono come cellule di chiese, no? Come cellule. Allora, questa è tutta un'altra situazione ecclesiale. No? Davanti a me adesso ci sono tanti laici, no? Questo è tutto totalmente nuovo, no? Nuovo. Prima la gente andava alla liturgia, sentiva il parroco parlare di liturgia, basta, no? Torna avanti. Adesso sono i laici che hanno la responsabilità delle comunità. Questo è totalmente no. Dunque, questa pratica cambia, si deve trovare rileggere i testi biblici in altro modo. Insegnare la gente. Lutero ha fatto il catechismo, l'invenzione dei protestanti. Poi, siccome è andata molto bene, i cattolici hanno fatto lo stesso, no? Allora, hanno scelto alcune questioni, perché siamo sulla terra, chi è Dio, cosa fare. E poi c'era la risposta. C'era la risposta. Forse qualcuno sa ancora le risposte. Boh. Però il problema del catechismo è una riduzione della teologia del Medioevo. No? Nel Medioevo si poteva prendere tutte le questioni, dove Dio è nel tavolo, le donne hanno un'anima o no? Qual è il sesso degli angeli? Si può prendere tutte le questioni, poi si cercava di rispondere con la Bibbia, con la filosofia, la Bibbia e la teologia. Però questo dà l'idea che c'è una risposta alle questioni umane. Oggi io direi che non è così. Perché siamo in un mondo dove non abbiamo più le risposte. Se andate nel CERN a Ginevra e chiedete ai fisici come funziona il mondo, sono incapaci di dire. Possono dire. Andate da un psicologo, lui dice il 90% è inconscio. Boh. Politicamente, Sarkozy ha la risposta, Berlusconi ha la risposta politica per oggi, e poi per lo sviluppo sappiamo bene che non possiamo dare una Vespa a tutti i cinesi, questo lo sappiamo bene, però come fare non so. Vuol dire che c'è dal secolo scorso una, come si chiama, Demetrisa? Non abbiamo più
il dominio
sulle cose. Dominio sulle cose. Questo è il mondo. Allora, è vero che, però cosa facciamo? Se il mondo è così, sono le forze che, questa è una nave, un'immagine, no? Del mondo. Noi possiamo, non so, con qualche forza, qualche cristiani che fanno andare la nave, spingono un po' la nave da questa parte, e poi gli altri da questa parte, e poi questa è la direzione che prende tutto. Però dobbiamo toglierci dalla mente che facendo qualcosa tutta la nave va a girare prende una direzione, però questa direzione non appartiene allo sistema, però non è quella, non è quella, non è quella, non è quella. Noi dobbiamo, come cristiani, fare che questo mondo, io dire, senza compassione, con concorrenze, senza compassione, va in una direzione, più o meno, migliore. Però siamo tutti nella nave, non c'è più, non siamo più fuori a vedere il mondo che va affogando, no? Allora io direi che questo è importante per leggere oggi la Bibbia. Come leggiamo la Bibbia? Qual è la verità nella Bibbia? Allora, la Bibbia incomincia con due racconti della creazione. Sono diversi. Qual è il vero? Il primo o il secondo? Se leggete Genesi 1, la creazione con i sette giorni, così, e un giorno della nomadità. Non so se è italiano.
Nomadismo.
Non esiste neppure il
francese. I nomadi, coloro che andavano in giro senza avere una fissa dimora, seguivano i loro greci.
Non esiste neppure in francese nomadità, però allora è lo spirito di nomadismo, no? Tutto è dato all'uomo. L'uomo sa dove ci sono i pozzi, e però per avere dell'acqua dentro dipende da Dio. Se c'è dell'acqua dentro dipende da Dio. Questo è una mentalità, di andare così, tutto è dato. Se leggete Genesi 2 e 3, sapete bene, questo è sedentario. Perché siamo, Adamo ed Eve sono cacciati via dal paradiso, questo problema, e poi lì devono mettere al mondo dei bambini senza la peridurale, come si dice? Sì. E poi i paesani devono lavorare senza Novartis e gli OGM, no? E questa è la situazione. Però siamo nella terra, vedete? Nella terra, siamo nella terra. Dunque, la Bibbia pone due cose che non vanno insieme, no? Nomadismo da una parte, e poi sedentarismo dall'altra parte. La verità dov'è? Dov'è Marcello G? La mia comunità è a St. Moïse, no? Allora i frati dicono, ma è sempre in giro, nomadismo, no? Sì. E non è a casa, deve essere un po' più a casa, va bene? Rossi deve tenere queste due cose, no? Queste sono cose che sono come si chiama, poste all'inizio, all'origine. E poi quando arriva Caino e Abele, si vede bene come funziona molto bene. Perché uno è sedentario e l'altro nomade. Quando io passo sull'autostrada, arriva a Villeneuve e poi lì ci sono i nomadi. Vedete chi è?
I gitani
che stanno lì, no? I zingari, no? Cosa facciamo? Vedete, la Bibbia racconta questo. Dobbiamo tenere due cose. Vedete, il problema della Bibbia è così. La Bibbia dice qualcosa e il contrario. E questo tiene assieme. Perché l'idea della verità non è la nostra, romana, greco-romana. La verità greco-romana è semplice. Vedete, vede una cosa, una tavola, e dice, questo è una tavola. Greco-romani sono molto lieti, molto contenti con questa definizione, perché sa che quando si dice che questa tavola è una tavola, non è la sedia, non è la finestra, non è la porta, va bene. E va. Nella Bibbia, non è la verità questa. La verità nella Bibbia è vedere se salto sul tavolo, questo tavolo resiste. Tutta un'altra cosa della verità, no? Vedete, la verità della Bibbia è una tensione fra due cose che non vanno insieme, e poi vedere se quello che la presa di posizione, equilibrio, no? La presa di posizione che prendo, tiene o non tiene? Resiste o no? Dio è d'amore, è la verità. Però quando sono in fondo o di fondo, quando sono in lutto grave, non tiene. Dunque devo dire con Giobbe, cosa fai? Cosa fai? O Geremia, maledetto il giorno della mia nascita, no? Vedete? Questo. Allora, noi avevamo molto di problemi, no? per andare in questa mentalità, in questa cultura della Bibbia, perché siamo ancora nel catechismo. Non è falso, le risposte del catechismo non sono false, però non c'è risposta al dramma umano, non c'è una risposta a cosa. Sì, sono le cose un po' generali, però mi pare molto importante, perché dai testi, il Pentateuco all'inizio sono 11 capitoli che parlano delle origini. L'origine, cioè all'inizio del corso non c'è più nessuno, all'inizio del corso non c'è più nessuno, però allora, vedete, all'inizio di tutto c'è ancora meno qualcuno. Dobbiamo lasciare presa su questo. Però sono 11 capitoli che cercano di dire chi è l'uomo, chi è la donna. Prima di avere qualcosa di teologi, cioè fare troppo in fretta la teologia e la legge viene dopo. Allora dobbiamo parlare un po' delle origini, perché questo è un problema molto grave. Allora, per questo, come andare in questo problema? Allora, speriamo che non è troppo.
È preoccupato.
Sì, sicuro.
Non sono io.
Sono le cose un po' generali, però. Che cosa fa la Bibbia? La Bibbia racconta. Cioè 80% della Bibbia sono racconti, va bene? C'è un po' di poesia, no? I salmi sono poesia, e poi ha un po' di argomentazione, per esempio nelle epistole le lettere di Paolo, no? Per esempio. Però racconta anche dentro. Allora, prima di tutto, perché raccontiamo? Scheherazade, come si dice? Scheherazade, non dico come sono in italiano?
Come si dice?
Scheherazade, Scheherazade, perché racconta? Perché racconta? Perché racconta la donna?
La vita sana.
Sì. Conoscete la storia, no? C'è il sultano che prende una donna e poi una notte e poi la ammazza, no? Arriva Scheherazade, chi racconta un primo conto, raccontano, e lui dice alla fine, racconta ancora un altro, lei dice la notte prossima, no? Va bene? E poi dopo mille notte ha la vita salva. Raccontiamo per salvarsi la vita. sempre. Salvarsi la vita. I Vangeli non sono... Gesù non esiste più se non c'è un racconto che parla di Gesù. Per la comunità, la piccola comunità cristiana, nel primo secolo, deve raccontare, e Marco che comincia a raccontare Gesù, se no sparisce. Sparisce nel giornalismo normale, in bianco. No? Ma questa è la prima cosa, no? Vedete, quando si racconta, non so, cosa ho fatto, un incidente sulla strada, io cerco a salvare la mia vita. Va bene? E il racconto si racconta una piccola storia, no? Totò, no, date al bambino 20 franchi per andare a comprare qualcosa a 18 franchi. Quando torna, dice: dove sono i 2 franchi che rimangono? Il bambino dice: ho visto un dragone e ho dovuto pagare una tassa, va bene? Boh. Lui racconta una storia per salvarsi le... Va bene. Però avete almeno sorrisi? Perché abbiamo sorrisi? Perché non abbiamo creduto il quello che fa la narrazione, no? Nell'Apocalisse sono dragoni. Perché crediamo all'Apocalisse? Vedete il problema? Il racconto si dà sempre per positivo, vero, normale. Ok? Allora, quando si legge un testo, può essere una storia inventata, per esempio, non so, una parabola inventata, però dice qualcosa di vero. Almeno io vorrei salvare la mia vita. Il Pentateuco, come abbiamo, è scritto, vedremo, in esilio, il maggiore padre, e la comunità vuole vivere, se no sparisce in esilio, sparisce a Babilonia. Riprende dei racconti che stanno lì, dei miti, e poi rifà un altro mito, rifà una nuova storia per esistere, se no non esistono più. Allora, un racconto, abbiamo visto prima cosa, il racconto è fatto per esistere, per salvarsi la vita nel mondo. Qual è il principio centrale del racconto? È la differenza tra storia, je sais pas si ça va jouer ça, storia raccontata, c'est bon ça?
Sì.
Raccontata. Raccontata. E racconto. Storia raccontata e racconto. Qual è? La storia raccontata è una scelta di avvenimenti che fa il narratore, fa il narratore. Quando tornerete a casa domani, perché si racconta sempre dopo, questo è importante, importantissimo, si racconta dopo, allora dovete scegliere qualche avvenimento. Faceva maltempo, c'era qualcuno che non sapeva bene parlare italiano, e poi il cibo, non c'era pasta, questa è una scelta, no? E poi si può scegliere, ah, c'era compagnia molto bella, entusiasta, c'era Mario, meno male, Mario qua, c'era, no, va bene. Vedi, c'è, è una scelta di avvenimenti che possiamo mettere in ordine cronologico, più o meno. Da questo si può fare mille racconti. Sono due macchine che si scontrano sulla piazza della su una strada. Va bene, ovviamente è semplice, un incidente, no? Però dopo si può fare un racconto dall'uomo, dalla guida, dall'uomo, dalla donna, e poi anche si può raccontare dalla, non so, dal motore che mi ha travolto lì, dal passante che vede dove, si può fare tutto, mille racconti. E il problema è che nella Bibbia abbiamo dei fatti, però è già una scelta di che cosa si parla, e poi dopo c'è un racconto che dà chi cerca a je trouve même plus en français, ça va mal. A persuadere, come si dice? Persuadere l'altro, no? Persuadere l'altro. Due macchine si incontrano. E poi c'era una donna, un uomo, donna al volante, pericolo
costante.
Molto semplice. Questo macista, racconto macista, non corrisponde neppure a. Non corrisponde, va bene, però vedete, questo è proprio la funzionalità del racconto. Subito prendete posizione. Subito.
Le donne.
cosa si fa? Avete un testo di un auditorio, si sente il testo o qualcosa, il racconto, no? E poi si fa immediatamente una comparazione su, io penso, io parlo sempre del piccolo bidone, no? Dove dice questo è positivo, negativo, non vale niente, o si aggiunge qualcosa. Prego, leggete un giornale, si fa sempre subito questo. Il problema per noi è che le storie, i racconti della Bibbia li sappiamo già. Per leggerlo dobbiamo fare un po' di ascese, no? Ascese. Per dimenticare tutto quello che sappiamo, per entrare nel racconto e essere sorpresi dal racconto e poi avere qualcosa. Questo è lo strumento di diavolo che
è quello che è interessante, cioè dire che quello che sappiamo già è anche ci è stato inculcato, sì, anche da, per esempio da film.
Sì.
Sapete,
sì,
i grandi film, i Dieci Comandamenti, sì, sì, Salomone, sì, la Regina, sì, cioè, avanti, questi film, Mosè, li hanno fatti anche, sì, la televisione italiana. Sì. Quindi questi racconti, cioè, non siamo neutri quando ascoltiamo, no?
Sì.
Quello che sta dicendo, sì, sì, Marcel è quello di, direi, lasciar cadere tutto questo immaginario che ci abita per riscoprire un uomo, cioè con una nuova innocenza.
Il nostro problema è che la gente è sempre qua. Perché abbiamo imparato questo quando eravamo bambini, no? Cioè, rifare la storia come è stata fatta, come si è passato, no? La storia raccontata, però non siamo nel racconto. Cioè, il problema è di vedere cosa vuol dire e trasmettere il narratore. Questo molto importante. E poi c'è il narratore di un racconto, per esempio Genesi 1, e un altro Genesi 2, e poi uno che mette tutti e due insieme, cosa dice? A mettere uno contro l'altro, io direi. Questo dà un altro problema. Come?
Racconta un sacco di frottole.
Sì. Allora, fa un effetto sul lettore, sull'auditore. Questo deve vedere l'effetto sull'auditore. L'effetto. Quale effetto avendo questa, come si dice, questa struttura? Oui.
Ma allora la Bibbia in questo caso sarebbe il mediatore tra queste due verità? Sì. Verità o due racconti?
Il problema è che la mentalità giudaica, semitica, sì, può benissimo dire qualcosa e il contrario. Si può dire Dio non vuole la morte, non vuole il male, e poi avete un testo di Isaia che dice che crea il male. Questo non va nel catechismo. Però io direi che questo è molto più umano. È molto più umano. Un rabbino alla fine del suo commentario dice: se non ho una domanda che viene come si dice, che viene contro quello che ho detto già prima, non era una buona predicazione. C'è un problema culturale qua, perché noi siamo greco-romani e greco-aristotelici. Aristotele che dice questa verità. Però quando Pilato dice qual è la verità, non vorrei fare troppo su questo, però qualcosa si deve dire. La verità greco-romana come funziona? Funziona è molto semplice. Avete dei piccoli, come si può dire, cassette. Allora, molto semplice. Abbiamo fatto questo nel collegio, no? Qui sono gli oggetti inanime, pietre, sì. E poi le piante qua, uh-huh. E poi animali, e poi l'uomo, eccetera. E poi per gli animali abbiamo le piante, monocotiledon, dicotiledon, eccetera, eccetera. E poi per animali, uh-huh. al mio tempo c'erano due uccelli persone d'Europa, adesso sono una ventina, perché adesso sono molto più con la genetica, va bene? E poi arriva l'uomo, no? E vedete, si mettono delle scatole così, perché mettendo le cose nelle scatole posso sapere, c'è la pietra, va bene, posso mangiare, posso mangiare la pianta, un'altra cosa, il cane, dobbiamo vedere, e poi l'uomo, fa la donna, l'uomo, anche un'altra cosa. Però quando si dice la mia nonna è diventata legume, vedete? Si prende una persona, si mette in un'altra scatola, e se non ha la scatola si può fare come per le piante, no? Questo è, va bene? Noi diciamo, questo è il greco-romano, noi diciamo che il principio di tutto è qualcuno che si chiama Cristo, no? E chi dà la verità sulle cose, su tutte le cose. Però lì abbiamo qualcuno, molte risoluzioni, che mi permette di fare di dire cosa fare o non fare, è tutta un'altra cosa. Sì.
Nel chiedere Pilato, nel chiedere a Gesù, sì, cos'è la verità, qual è la verità,
sì, l'ha detto tre capitoli prima Gesù, io sono.
Ma l'ha detto
ad altri. Sì, ha detto.
L'ha detto ai suoi.
Sì, sì, sì.
C'è un romano che gli chiede cos'è la
sì,
verità.
Sì. Eh sì, però lui non risponde, c'è. Perché il lettore sa già la verità. Noi dobbiamo, venerdì santo, avere, noi abbiamo già la risposta. Solo il cammino, la via.
Questo per arrivare a un altro aneddoto. Sì. Quello di aver detto la Bibbia ci è stata data così da Dio, non ci sono errori, non è porta di supposizioni che non si possono mantenere anche.
Dobbiamo cercare nella Bibbia verità di salvezza, non errore. Verità di salvezza. Cosa si può dire, cosa si può trovare tra il racconto che fa crescere da vita a noi?
È interessante, leggete quell'articolo di Maggioni che vi ho dato, e lì c'è il passaggio importante che il Concilio Vaticano II ha fatto: non parla più di inerranza, cioè non errore. Non parla più di questa parola che era usata nel Concilio di Trento e anche nel Concilio Vaticano I, 1870, parla di verità della salvezza, salvifica. E quindi non è qualsiasi verità che viene data dalla Bibbia.
Sì, questo perché i conigli sono ruminanti nella Bibbia, hanno un problema.
Questa mattina noi venendo qua. Sì. Il discorso era lungo, però sì. L'infallibilità del Papa, no? C'è uscita anche questa frase, l'infallibilità del Papa. È proprio così infallibile.
Allora, la domanda. Si deve tornare lì al mio primo. La prima lanza.
La prima lanza.
Sì, questo qua.
Il
problema è che. Dice la comunità che promulga, non tanti per me, promulga alcuni dogmi,
due
che sono per la fede, no? Per credere meglio, no? L'Immacolata Concezione, no? E per dire, attenta. Non, il problema è che non c'è una catena di causa effetti così, creazione colpa reparazione, questo no, c'è creazione e salvezza, dunque non è 1 2 3 4 e 1 4 2 3. Va bene? Questo è Francescani, tengono molto questo, no? Perché dicono che il mondo, cioè il Padre crea il mondo come un artista, crea un'opera bella. Dunque la salvezza non è legata al peccato. Questo è Don Scott.
Sapete che non c'è, sì. Quello che sta dicendo Marcel, non c'è una sola via teologica. Quella che è maggioritaria nella Chiesa è quella tomista, perché dei papi fine del XIX secolo l'hanno spinta, eccetera, però la Chiesa non ha mai rinnegato tutta la teologia francescana, con Bonaventura, San Bonaventura, Don Scotto, eccetera. Quindi ecco, non c'è.
Però c'è un'attenzione tra la Bibbia, poi ce l'ho in francese, va bene, e poi qua avete la vita della Chiesa. La Chiesa ave la teologia. Per esempio, non so, c'è una pratica del battesimo, va bene? Però lì io ho Romano 6, e parla del battesimo. E dunque dobbiamo, c'è forse un'attenzione da qua. La Bibbia vuol dire che c'è una parola che viene da un altro, che è esterna, che è esterna alla Chiesa. È sotto, la Chiesa è sotto il testo, non è come il Corano, no? come i musulmani. Però c'è una parola che viene sempre chiedere le cose che state facendo. Sono le cose secondo il Vangelo o no? O secondo la Bibbia, cioè il Primo Testamento. No? È tutto una... Sì.
Voglio ritornare al suo punto.
Sì.
Allora, la spiegazione è che l'infallibilità del Papa esiste, però bisogna vedere come.
A che cosa serve?
Ecco, perché...
serve la fede.
Da quello che ho capito è,
sì,
o sbaglio o non sbaglia, si guarda la fede e la salvezza. E non si guardano gli errori di debolezza umana.
Sì.
Allora per questo si dice infallibilità del Papa, o no?
Ma l'infallibilità di Papa è un'azione del Papa, dopo aver vedere che prende il polso della fede del popolo e di tutto, e poi fa una definizione.
Sapete che è stato quello dell'infallibilità, lo vedremo però bene che ne diciamo, è stato nel Concilio Vaticano I, 1870, e 1870 per noi italiani è la presa di Roma da parte delle truppe piemontesi. Quindi quando hanno visto che le truppe arrivavano e invadevano Roma, quindi mettevano fino allo Stato Vaticano e Stati Pontifici, i cardinali, i vescovi sono andati via, diciamo, in guerra. Quindi questo concilio era previsto, veramente un immenso concilio, e è stato un concilio monco, ecco. E vi dicevo già, forse ve lo dicevo, ma cioè, ogni concilio crea le sue crisi, e là abbiamo per esempio i cristiani, i cattolici cristiani, o i vecchi cattolici, che non hanno accettato questa proclamazione dell'infallibilità papale. Dunque. E c'è stata, allora, ho avuto l'occasione di lavorare questo, una domanda dei vescovi tedeschi, dire: ma come dobbiamo capire questa infallibilità? E il Papa ha risposto, e quando si legge questa lettera, che fa parte della comprensione di quello che è stato detto in questo concilio, si accorge che, cioè, il Papa ha come ruolo di confermare la fede del popolo, non di dire questa è la fede del popolo, di dire di confermare una fede già presente nel popolo, e dice: ecco, questo che voi vivete già è, lo propongo per tutta la Chiesa, e dicendo: questo qua è costitutivo della nostra fede. E fino adesso, come diceva Marcello, due soli, Immacolata Concezione e l'Assunzione di Maria, ecco, e ognuno di questi dogmi, se volete, pronunciamenti infallibili, sono stati fatti dopo aver consultato l'insieme dei vescovi. Per il dogma dell'Assunzione, in modo particolare, il Papa ha ricevuto una risposta unanime di 600 e tante risposte di vescovi: sì, perché il popolo di Dio, questo andava bene e andava da sé. Quindi non dobbiamo pensare l'infallibilità come un atto così, mi sveglio un mattino, ecco, cioè è qualcosa di molto serio, e sì, è così raro, ecco.
Vedete cosa fa Mario? Mario sta interpretando il testo dell'infallibilità in un modo nuovo, perché l'attualità è cambiata. Perché, per esempio, io ho parlato del mio calorità a tutti i pastori del Neuchâtel. Per me non c'è problema, perché, però, dicendo che il problema non è della Vergine Maria, il problema è della salvezza. Se si parla della salvezza tra questo dogma, va bene. Per me è nessun problema. Perché è veramente un problema che noi non possiamo obbligare Dio a venire perché abbiamo sbagliato. se no Dio non è libero. Dunque per noi francescani Gesù si sarebbe incarnato
comunque
perché dice Don Scott la ragione è sempre la dignità di ognuno, la dignità della persona, dignità di te, dignità di me. E siccome il figlio mostra l'umanità, mostra chi siamo come figlio e figli di Dio, lui avrebbe fatto questo. E vedete che è un'altra. Sono i francescani che hanno messo questo dentro. Sì, no? Perché questo libera un po', no? Questo sistema augustiniano, no? Benedetta colpa che ha. Non possiamo. L'emanazione del padre, il padre emana il figlio e si dà il dono puro. Io non mando il dono, sì. Perché c'è ancora.
Forse sì, torno un po' indietro, sì. Perché si cerca questa verità nella Bibbia, è vera o non è vera? Io ho avuto uno scontro con il mio insegnante di religione, parlando di istituto, in cui si parlava di queste cose, e io ho detto, ma se la voce di Dio ha detto che nessuno osi immettere nella mia concezione una cosa esterna, guai a lui. Allora, se accettiamo i racconti della Bibbia, sì, ci deve pure essere una verità alla fonte.
Sì.
Ecco, sì. Allora, se crediamo, dobbiamo accettare quella roba là, altrimenti non crediamo. Se cerchiamo una forza in questo, la forza è accettare questi racconti che sono alla fonte.
Ma crede,
sì,
anche.
Però il problema è di vedere la verità, se no abbiamo un problema. Viene un esperto, un archeologo, che dice non è così e tutto va a fondo, no?
Effettivamente sì, è successo questo. Sì. Perché vi erano dei contrasti, sì, che già all'epoca c'erano, sì, chi credeva, chi accettava e chi, sì, non accettava. Cioè, per me questo è un racconto che non esiste, non ha fondamento. Allora, questo insegnante di religione ha detto, no, ma Dio è così, ha detto questo, detto, no, io non l'accetto così. Se voi mi raccontate che Dio è amore,
sì,
Dio ci lascia. Allora, ok, ci sono questi racconti della Bibbia e ci lascia degli intendimenti di amare. Dio non è oppressione, o fai questo muore. E allora veniamo a quello che ha detto prima Mario.
Sì.
Ha detto ok, noi magari ci siamo lasciati trascinare per delle immagini, per dei racconti, e poi oggi veniamo a scoprire che quella roba là ci ha sviato.
Io direi che, cioè, boh, non dico che non ci sono sbagli di interpretazione nella storia, anche nella Chiesa, no? Per esempio, no? Forza di entrare, eh? Per esempio nella parabola di invitati al pranzo, no? Allora, con questa idea abbiamo battezzato tanta gente, no? Forzati. Però oggi non lo facciamo più, perché abbiamo un altro senso, no? Un senso di accoglienza, un senso di libertà, anche di decisione. No? Allora, però ho parlato del Samaritano. Io direi, è una bella cosa che abbiamo, dal Samaritano che abbiamo fatto tanti ospedali, eccetera. Però oggi non sono più le suore che fanno l'ospedale. Allora, cosa vuol dire? Dobbiamo trovare un altro senso di questa parabola per oggi, perché se no non facciamo più questo, abbiamo più ospedali, facciamo più servizi, dunque non servono più a niente, no? Non è così. È sempre così, no? Il problema è di rileggere per oggi questi racconti, cosa dicono oggi questi racconti? Questa è la qualità, con la qualità.
Scusate,
sì.
Cioè questo nemmeno fa parte dell'evoluzione. Perché perché comunque no, cioè, il principio è questo, se sì. uno è cresciuto con certe cose, no? Sì. Cioè non possiamo costruire una cosa che uno non ha, che non immagina a un certo punto, diciamo così, no? Sì. Cioè, se no siamo creduto, per esempio, nella carità, nell'amore, no? Nella ricerca interiore, no? La fede è un cammino, no?
Sì.
Cioè, siccome che noi la fede è stata trasmessa da generazione a generazione, cioè, io non mi immagino che adesso si corre il rischio di costruire qualcosa, le cose come ci fa comodo. Cioè io vediamo questo rischio.
C'è sempre questo rischio, perché boh. Però il problema è che il testo resiste anche. È debole il testo, è debole, perché non, se dice in questo testo si parla verde e è scritto rosso, boh. Però il problema è che il testo resiste anche. Si può sempre ritornare al testo. E per questo si deve avere esperti, no? Per esempio San Francesco, no? lui non ha fatto Satana, era semplice, no? Aveva fatto la scuola primaria, no? Dunque, quando vuol mettere il testo nella regola dei francescani, chiede a Cesare Spia, un esperto, di mettere il testo dentro. Lui sa il testo, nel Medioevo conoscevano, avevano questa memoria, però lui va alla chiesa a vedere nel testo se è scritto così, e arriva il parroco che può leggere il latino e che dice così, no? Va eccetera, senza borsa, eccetera. D'accordo? Dunque c'è sempre il riferimento a questo testo, no? Però nell'attualità, qua nel Medioevo.
Non è solo del Medioevo, ci sono molte persone anziane,
sì.
Dice, come hai dormito oggi, come ha voluto Dio,
sì.
Dio mi ha portato fino a stamattina, che
sapete,
c'è ancora questa trasmissione di queste
cose, se no ci ha accompagnato Dio nell'esistenza.
Però se oggi, con le conoscenze di oggi, interpretiamo la storia di ieri, rischiamo di dire, ho sbagliato tanto. Allora bisogna fare attenzione.
Sapete, quando vado nella liturgia io dico mai qualcosa, perché per me la lettura è infinita, si finisce nel lettore e si termina nell'azione, d'accordo? Dunque quando ascolto una predicazione, generalmente una bella morale, perché no? Io direi, è una lettura, non è tutte le letture che si possono fare.
Sì, ma per rispondere un po' a te e anche a lui, che secondo me, io condivido il tuo punto di vista, ma condivido pure quello suo, perché dal mio punto di vista vedo io oggi che Dio è comunque la verità assoluta, che poi partiamo da un testo o da un altro. Ma sulla verità di Dio, sull'esistenza, su quello, non c'è dubbio. Che oggi discutiamo, che siamo qui per poter capire tutto questo, ma non c'è dubbio. Che poi la verità tua, la verità sua, la verità mia, me ne abbiamo una di assoluta. Dio c'è e ci porta in avanti.
Guai se non ci fosse questo.
Guai se non ci fosse questo. Per me è il clou. È il clou che poi interpretiamo.
Lo direi un po' di più, perché io un Dio 30 anni. Anche questo. Sicuro. Boh.
Facciamo una pausa?
Sì, facciamo una pausa e poi dopo torniamo all'Antico Testamento e poi vediamo storia raccontata e pentatonico.
Sono comunicazioni semplici queste. Dunque sarà Don Leandro, Monsignor Leandro Tagliaferro, che verrà per presiedere l'Eucaristia. Conoscete Don Leandro, Monsignor Leandro?
Sì. Siamo conosciuti a giugno.
Ci conosciamo a giugno, dunque sarà con lui. Poi chi? Allora, l'ideale è questo anche, che facciamo un turno, per così dire, anche per la lettura della messa, così impariamo anche a leggere, magari non siamo abituati a leggere. Allora, chi potrebbe leggere la prima lettura? Ecco, Nicoletta. Chi fa il salmo? Ecco. E allora fai la seconda lettura. la troveremo.
Leggere Fortunato.
No. No. Uno, due, tre. Dopo il Salmo, dopo bisognerà che troviamo la lettura. Per stasera, dunque, sarà l'occasione di fare un piccolo giro per ricordarci un po' i nomi, anche se vedo che abbastanza facilmente. E dopo abbiamo l'abitudine, una bella tradizione, di festeggiare un po' chi fa il compleanno nel mese. Ecco, hai portato le torte, quindi benissimo. Allora,
giovedì
prossimo.
Ecco.
Giovedì prossimo. Sì. Non voglio
niente a voi. Ah, devi farlo.
Ah, devi farlo. Ah, io lo faccio l'altro lunedì 16, perciò lo porto a Zurigo.
D'accordo. Allora, Zurigo è così. E l'altra cosa, avete visto voi quindi voi di Zurigo per la prossima volta? Cos'è?
Ma perché io penso che l'affitto della cucina è integrato con quello della sala, quindi se noi siamo nella sala d'accordo. Grande abbiamo anche la cucina, poi glielo dico io.
Però il discorso è questo, cosa facciamo? Cioè
l'ambiente c'è.
Allora, avevate parlato l'ultima volta che si potrebbe uno potrebbe, non so, fare un po' di cucina.
Sì, vabbè, farebbe mia moglie.
Verrebbe.
Sì, glielo ho detto
di liberarsi.
Di mettersi come volontaria.
D'accordo.
Tutto tu fai la volontaria.
Vai la volontaria. Allora, naturalmente, questo qui ci sarà una piccola partecipazione, cioè una partecipazione alle spese. Per il dessert, allora, sei tu così e ci organizziamo qualcosa dalla semplice alla buona. Dunque, ci troviamo alle 9:30 a Zurigo e finiamo alle 5.
La delegazione. La delegazione.
Salvatore? Allora, sì. Allora, ecco, i weekend, cioè quando dormiamo, sono tutti qui. Ecco, il calendario ce l'hai? Ecco. Allora, tutti i weekend sono qui e tutti i sabati sono alla Missione Cattolica di Zurigo.
Non ci sono altri portelli.
No.
Volevo chiedere una cosa, io non sono mai stato lì, dalla stazione lontano?
Allora, dalla stazione bisogna prendere il numero 31, il 31, e si ferma a
Beckerenlag.
Ma la direzione è
Schlieren. Cioè, andate alla stazione, è appena il numero 31 all'uscita, e si prende il 31.
Magari poi scrivo.
Sì.
Nella quinta fermata della
Qual è? Che fermata è?
Becker Live.
Sì. 5-6.
Ma lo vedete? Sì. Comunque scrivo io qualcosa.
C'è Maurizio che dice che è la quinta. Becker Maurizio è
la quinta.
Sì, dice lui la quinta.
D'accordo. Allora. Altri che dovevano venire, non so, non li vedo, e siamo questi, cioè siamo 8, 11, 13, 17, 21, 23 e 24 con Don Leandro che ci raggiunge la pomeriggio.
Ancora due persone, c'è mia moglie che viene
per cena, d'accordo.
E Donato.
D'accordo, benissimo. Sì, nessun problema. Stasera. A posto?
Sì. Per il pagamento.
Sono arrivato. Allora, per il pagamento, Olga.
Olga, ma non mi sei.
Dopo ti
devi pagare sempre.
Allora, c'è Olga, gli darò la lista. Ci sono arrivati dunque le Bibbie, i catechismi, chi li ha ordinati, dunque sono arrivati. Se qualcuno non l'ha ordinato, bisognerà fare un nuovo ordine, così. E abbiamo anche le preghiere, cioè così. Bene. Altre informazioni?
Sì, se per il sito potrei fare una foto di gruppo.
Allora, dunque, Patrizia chiede di fare una foto di gruppo per il sito delle Missioni Cattoliche Italiane,
in modo che figuriamo... ringiovanniamo il sito.
Sì, siamo giovani però.
Il sito delle missioni, ci sono alcune aree che bisogna avere un passport, giusto per scaricare dei documenti, altri ti chiedono un passport, un passport che è per tutti o è solo per alcune? No, ho visto anche se vuoi scaricare altri documenti lì esce sempre che vuole una password.
Non so, bisognerebbe chiedere. Bisogna chiedere a Maria Chantal.
Ah, Maria Chantal.
Perché è il suo missionario che gestisce il sito.
Ah, ho capito.
Ma
io non ho trovato niente,
non sono andato a vedere.
Io non la voglio, non la voglio.
Va bene. Allora,
sì, possiamo provare.
Sì, sì.
No, ho trovato le cose di teologia di 3 anni fa.
Sì.
C'era la manola, lo devono aggiornare.
È una settimana questa,
cioè, sulla
permanente, ma adesso è da una settimana che c'è il corso nuovo con la regione.
Sì, ci sono dei, ma Don Giuseppe
li ha trovati. Li ha trovato,
perché mi ha detto, dice, guarda che ti ho visto, guarda che sono internet, ho detto, sì, ma tu,
dopo io non ho visto più.
Forse Patrizia può capire meglio, ma io non ho neanche visto, comunque non c'è tanto tempo,
questa settimana.
Scusa, era la
settimana,
c'era. Bene, allora, continuiamo in questa scoperta.
Va meglio quando si parla, no? Allora, veniamo un po' sul Pentateuco, no? Allora, principio, la differenza tra storia raccontata e racconto. Questo, perché questo impedisce tanti sbagli, tanti problemi, io direi, perché questo, quando avete capito questo, non siete così fissati su era vero, cosa è passato, eccetera. Prima cosa, è chiaro la storia raccontata nel Vecchio Testamento. Ho visto che avete questo foglio lì, è molto semplice, si deve semplicemente avere nella mente qualche dato, lontano, qualche dato. Piramide 2600, no? Piramide d'Egitto 2600, no? Dunque sono già molto vecchie quando si parla dell'Antico Testamento, va bene? Ok? E poi si può andare all'anno 1000, Davide, va bene? Boh, non si sa cos'è, forse è un piccolo paesino, non tanti, non così grande. Questo lo sappiamo oggi, Boh, va bene. E poi dopo abbiamo Scisma, 1933, in sud, si arriva a
1900, ricordate questo?
Si arriva a zero qua.
Sì,
ecco. Aggiungeteci 2600 le piramidi.
Ok.
E questo.
E poi esilio. 587 così, fino a 538 più o meno, perché diciamo più o meno? Perché prima di tutto l'anno cominciava non nel primo gennaio, questo è un'idea di un papa che ha detto adesso finite con carnevale che va da novembre fino a
dicembre,
sarà il primo gennaio, va bene, la decisione. E poi l'anno era non 12 mesi, no? Dunque ci siamo sempre un po' così con le date. questo esilio, ok? E poi dopo si torna, e si può dire ancora un passo importante, io direi, per il testo, 400 si può dire che il pentatonico è terminato, e poi 250 è la traduzione in greco. Va bene? Con questo sarebbe abbastanza, no? Di avere questa in mente, però devo aggiungere qualcosa, e qualcosa nel 640 al 609 c'è un re che si chiama Josias che fa una riforma. E adesso si dice che il lavoro della scrittura si fa proprio a questo momento. Allora, cosa vuol dire? Piccola cosa, no? Prima c'era una mentalità di archeologo. Allora, un archeologo quando arriva su un tello, una collina, così, no? Lui scava e poi c'è una piccola prima città, due città, tre città, quattro città, a Hazo, no? Avete 14 città, una sopra l'altra. No? Questo vuol dire che più si va in basso, più si va indietro e poi più si va a qualcosa di originale, certo. E anche tra virgolette di vero. Dunque l'idea era che quando si prendeva un testo della Bibbia li hanno messi molto vecchi, li hanno invecchiati tutti e adesso sono giovani da 400 anni, perché si diceva che la scrittura cominciava verso l'anno 1000 e adesso siamo a 600, sono 400 anni, no? Di differenza, che non è così poco, così poco. Sì. Allora lì c'è un problema di ermeneutica, no? Di interpretazione, no? Dobbiamo vedere che pur essendo più giovani è ancora vero. Però lì c'era questa idea, no? Che l'idea del XIX secolo, dell'Ottocento, no? Questa idea che più è profondo, più è vecchio, e più è vecchio, più è vero. Questo non vuol dire che non ci sono tradizioni orali che vengono da prima, però la scrittura viene piuttosto in questo periodo dove c'è questo re, Josias, che fa una riforma religiosa, cerca di centralizzare il culto a Gerusalemme, a Gerusalemme perché in questo momento le due potenze che sono assiriane e egiziane sono adesso lontane, però alla fine lui ha sbagliato il lato e poi è stato ammazzato. Dunque, questa è la riforma, è andato è finita e poi il popolo è andato in esilio, una ventina per cento di persone sono andati lì, sono andati a Babilonia, gli altri sono rimasti, i paesani, quelli che non erano eredite, no? Non sono andati lì. E poi la scrittura del Pentateuco ha continuato in esilio e poi si è finito ritornando nel paese. Cosa vuol dire? Vuol dire che se non mettiamo il Vecchio Testamento, l'Antico Testamento, in questo periodo è impossibile leggere il Pentateuco. Soprattutto, per esempio, il libro di Giosuè. Il libro di Giosuè, se si rimane nella storia raccontata, è proprio un western, no? Si va avanti con la Bibbia, la pistola per per ammazzare la gente che è stata, va bene. Il luogo della scrittura del libro di Giosuè è proprio in esilio. Cosa vuol dire? Vuol dire che, per fare una comparazione, è come essere un nero che è in esilio nelle plantazioni del sud dell'America, che racconta al modo della guerra americana la liberazione in Africa. Non so se potete seguire questo.
Ripeti magari questo. Eh? Ripeti.
Vado a ripetere, no? Cioè, se siete nella storia raccontata, se siete dei bianchi che parlano l'invasione, no? E poi avete davanti l'Amerindia, no? Gli indiani, no? E poi si va avanti. Va bene? Ok. Però Giosuè è scritto come si fa i racconti della guerra dei Babilonia, di Babilonia. Va bene? Si prende il genere letterario come si racconta la guerra. Va bene?
Certo.
Va bene. Però il popolo, quando racconta, è in una situazione dove ha perso la terra, è stato andato via, spostato via, e poi racconta la liberazione al modo del popolo dove è. Abramo viene proprio da dove sono, e poi lo fanno andare nella terra, nel Palestina, e poi ritornare. Va bene? Vedete il problema? E proprio il problema è che parlavamo della macchina, no? Chi è il vero Israele? Israele, vedete, potete leggere tutto il Vecchio Testamento, si pone sempre questa domanda: chi è il vero Israele? Non c'è mai una risposta, mai. Sono quelli che sono rimasti nella terra, paesani, piccola gente, sono quelli che stanno lì in Babilonia, o sono quelli che sono tornati. Noi conosciamo bene questo problema. Quando c'era la guerra di Jugoslavia, no? I Kosovari sono venuti qua, sono rimasti 12 anni, no? E poi chi sono? Non sono svizzeri, non sono kosovari, e poi sono tornati lì. Vedete questo problema? Non c'è risposta a questo. I cappuccini devono riprendere i conventi che sono stati presi dai comunisti? Se è un museo, va bene, però se c'è gente dentro, cosa facciamo? Questo sono i problemi drammatici, umani, no? Il problema e la Bibbia racconta questo. Allora, se avete un'idea molto semplice della conquista, siete nella storia raccontata, no? Cioè, molto semplice, là, si prende, e poi quando si legge Giosuè si vede bene che i popoli che stanno, i nomi, no? Gebusei, non esistono, cioè è come si dice, non so se si racconta, non so, una storia di guerra, poi dico prendo dei nomi che non esistono. Perché? Perché se sono troppo preciso, desidio la gente dice parlare di noi, eh? Dunque questo non va. Dunque lì abbiamo un problema, no? Quando si legge la Bibbia, aspettate, ecco, siete come visitando Roma, no? Il problema è che le case non sono messe così cronologicamente parlando, no? No? Si vede, non so, una casa, non so, una mattina, una macchina da battere, no? Va bene? E poi accanto avete il foro romano, questo è un testo più antico, poi questo monumento lì, e poi accanto c'è il Teatro Marcello, no? E il Teatro Marcello è una parte vecchia e una parte nuova, no? Assieme, vedete? questo è il problema per noi. Quando leggete il brano del Vecchio Testamento, avete questo problema, che in un testo avete forse una colonna romana e poi una chiesa barocca, no? Assieme. Però, allora, questo dico ancora qualcosa. Quello che fa la riforma è in uno spirito, si chiama questo deuteronomista. Deuteronomista. C'è il Deuteronomio, questo è il libro, il deuteronomista è quello che ha un'idea, è quello che... Allora, l'idea è molto semplice. In esilio avete tre voci, per essere semplice. Prima voce, deuteronomista, dice: se siamo in esilio è perché abbiamo sbagliato, abbiamo peccato, abbiamo fatto questo e perciò siamo lì. Quando torneremo dobbiamo essere più diritto, più giusti, e così non arriva mai questo. Perché se fate il bene, tutto va bene, se fate il male, tutto va male. Va bene. Questa è una mentalità. È una voce. No. Due voci. Seconda voce. Seconda voce sono i sacerdoti. Se siamo in esilio è perché non siamo stati andati alla messa. No. Però, questa è la seconda voce. La voce sacerdotale che dice: se siamo lì è perché il culto non avete fatto il culto bene, d'accordo? E poi c'è anche una terza voce, io direi oggi laica, che dice: dipendiamo dalla grazia di Dio. Va bene. Dunque non è il problema. Noi non siamo in questa situazione perché circostanze di forze, di Italia, di anni, eccetera, e poi noi possiamo soltanto rimettersi alla grazia di Dio. Queste tre voci che non concordano, no? Stanno dentro il testo. Allora, sentite questo, sentite questo, sentite questo. Allora, il deuteronomista è un conservatore, lui guarda tutto dentro, guarda questa idea, prende queste tradizioni e le mette assieme, lui non è che rifà tutto il discorso per avere soltanto una voce, lascia le due altre anche dentro, il testo. E allora, e siamo come oggi, no? Perché non c'è più nessuno alla chiesa? Alcuni dicono: questo siamo tutti persi perché fanno le bagni, tutte, no? E gli altri dicono: vediamo a fare le liturgie molto più belle, no? E poi gli altri dicono: sono protestanti un po'. Dipende dalla grazia di Dio, e poi il mondo è così, dobbiamo fare così. Vedete che leggendo il testo così è molto più interessante per noi, perché la terra promessa prende senso quando l'abbiamo persa. Forse oggi la fortuna di oggi è di poter capire cosa è veramente la Chiesa, perché adesso sono sempre perché non possiamo mettere avanti le cose che sono soltanto le opere, no? Perché adesso le opere sono molto di bene. Allora io leggiamo un primo testo e qui del Deuteronomio per vedere questa.
Lo trovate, naturalmente lo diamo sul foglio in modo che non siate scarabocchiare se volete. Ma è quello, ed è, ho avuto la fortuna di avere la nuova
il testo della nuova Bibbia.
Qualcuno può leggere, leggerlo così, se c'è Santa, va bene. Leggiamo e poi dopo facciamo.
Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio ti darà in eredità e lo possederai, e là ti sarai stabilito, prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nel paese che il Signore tuo ti darà. Le metterai in una cesta e andrai al luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome. Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: io dichiaro oggi al Signore tuo Dio che sono entrato nel paese che il Signore ha giurato ai nostri padri di darci. Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e le deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio. E tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio: mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi, e ci condusse in questo luogo, e ci diede questo paese, e ci diede questo paese dove scorre latte e miele. Ora ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore tuo Dio e ti prostrerai davanti al Signore, prostrerai davanti al Signore tuo Dio. Gioirai con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a te di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia.
Vedete, ascoltando questo, abbiamo un problema. Il problema di questo racconto è il futuro. Il futuro. O direi, dove mettere il presente? Dove mettere il presente? Perché se sono nella storia raccontata, il presente è non ho la terra. E adesso racconto cosa dovrò fare nella terra, d'accordo? Dunque, però, ho detto che non è così. Perché raccontiamo in esilio, questo testo. Dunque, cosa vuol dire? Vuol dire che il racconto, pur essendo qua, quello che racconta, torna indietro, fa un presente qua, prima di avere la terra, d'accordo? Per dire quello che vediamo nel testo, per fare quando tornerà, d'accordo? Questo dà tutta un'altra cosa. Per avere questa idea della terra, che abbiamo qua dentro, dobbiamo l'aver avuta e persa, d'accordo? Perché il rito che propone non è un rito di conquista. Qual è il rito? Il rito che...
Cioè, non è il rito di conquista,
ma deve
averlo perso.
Cosa è il rito? Come funziona il rito?
Di andare dal prete quando arrivi.
Sì, vado dal prete e poi...
Presenti i frutti della tua terra. Sì. E ti osserverai le leggi che lui ti dirà.
Sì. E quale tipo di rito è? Quando...
Sì.
Una piccola lenza. Quando avete un problema di rito così, prende la lenza e rito, fede, Federazione, azione, d'accordo? Stasera, allora, si deve, l'Eucaristia si mangia, si spezza, la fede da presenza e poi l'azione è il dare, va bene? Ok, prendiamo qua il rito, come funziona il rito?
Allora,
nel testo
presentarsi allo sacerdote,
no, si va dal sacerdote, va bene, per fare cosa?
Portare dei doni,
presentazione di un dono,
sì, di prendere un qualcosa
che la terra ti ha dato, che la terra ti ha dato,
cosa prendi?
Le primizie dei frutti del suolo.
Sì, va bene. Donc le primizie. Cosa vuol dire le primizie?
I primi frutti delle
cose. È una parte che dice il tutto. Cioè, avete il campo di blé, la cosa, del frumento, e poi si prende una parte di questo,
sì,
e poi si va dal prete per darlo,
per
offrirlo, d'accordo? Per significare?
Cioè cos'è? Un ringraziamento a quello che tu mi hai dato?
Sì, sì.
La decima.
Vabbè? La mia voce.
Come si vede la terra?
Cioè, è un rito di dono, di, sì, piuttosto di ridono, perché riceviamo la moissone, facciamo
frutto
del campo, e poi si prende una cosa che abbiamo ricevuto,
sì,
per ridarla tramite il sacerdote, perché il suo lavoro deve anche lui mangiare, no? E poi si fa questo rito di dono.
Ma era per ringraziare quello che avevano perso.
Sì, ho questo. Con la terra, sì, vabbè. Dopo vediamo il rapporto con la terra, okay, d'accordo? Lì siamo nel. Abbiamo un rito che fa capire che siamo al beneficio di un dono. Ridando.
Una condivisione.
Come?
Una condivisione.
Sì, però non è qualcosa che ho e che do. È qualcosa che ho ricevuto
e permesso il sacerdote.
Voilà. Vedete? È molto, molto forte questo. Sì. Tutto è un rito molto bello. E poi dentro, come alla messa, no, c'è un discorso. Oui, c'è un credo, si parla di credo. Qual è il credo qua? Vediamo, il credo è da 5b fino a 9. Cosa si dice qua dentro? Qual è il credo?
Credere che mio padre
sia allora, la prima cosa è di dire che il mio antenato è un nomado, è Giacobbe, si parla di Giacobbe. Ah oui, è qualcuno che non aveva terra, che ha dovuto andare via dalla sua terra. Era, va bene, e va bene, prima cosa e poi dopo.
Eravamo
forestieri, eravamo stranieri, va bene, questo parla molto a noi. Eh?
Sì,
anche a me, io sono qua. Io padre, da centro della città era per andare nel Boa, va bene, no? Siamo così, eh? Eravamo cattolici nel mondo tra i protestanti, così via, no? Vedete? Mio padre è come Giacobbe. D'accordo, va bene? E poi cosa dice? Eravamo stranieri, andava più o meno bene perché se ce la può sviluppare, va bene? Però
eravamo in schiavitù,
sì, era una schiavitù. La schiavitù, no? E poi Poi dopo?
Gli egizi gli diamo al Signore, al Dio
del mondo. Il Signore ci ascoltò e ci fece uscire, ci ha liberati.
E come siamo stati liberati?
Dall'Egitto.
Con il braccio teso.
E perché?
Perché mi sa che si sono
E perché siamo stati liberati?
Ma perché il Signore ha visto la nostra umiltà, ci siamo umiliati in rapporto a quello che era successo prima.
E questo dipende da cosa? Dal grido, dalla fede come grido, però è una decisione di Dio. È il Signore che, vedendo la miseria, la schiavitù, ha fatto questo. Vedete la gratuità dell'azione? Non è che noi ci salviamo noi. Siamo la liberazione della Bibbia. È una liberazione fatta dall'altro. Il nostro mondo si deve fare un diritto. Se noi che facciamo questo, no? Va bene? Però siamo veramente nel rito, dono, ridono, e quando si fa il credo, no? La fede, si parla della fede, si parla esattamente lo stesso. Che siamo al beneficio di una liberazione che dall'alto. Perché? Perché abbiamo gridato? Perché eravamo oppressi, basta. Non è perché merito o qualcosa del genere. È un dono di Dio la salvezza. Questo tempo. Ok? E poi questo passo. In questo passo c'è anche l'idea che il mio antenato era questo errante, no? Mm-hmm. Ok? Allora, si finisce, versetto 10, ora ecco io prendo le primizie dei frutti del suolo, che tu Signore mi hai dato, tutto è dato dal Signore, tutto è dato dal Signore, io faccio soltanto di ridare quello che ho dato, in un rito simbolico. Adesso siamo qua. Si dice quando tornerai, se tornerai nella terra che hai perso, dovrai vivere, cosa dovrai fare alla fine del testo.
Ti prostrerai
davanti al Signore.
Gioirà.